Buonasera, buonasera e ben arrivato.
Grazie.
Buonasera. È un piacere.
È un piacere nostro.
È anche un rischio, però...
È bello.
Si vive una volta sola. L'agendina, terribile.
Buonasera e benvenuto.
Grazie.
Che belva si sente.
Torno a quando ero piccolino, noi degli anni 70, tigre, ma non perché mi senta una tigre, perché sono cresciuto con l'uomo tigre. Come cartone animato, quindi
si sente
era un
uomo
mio
tigre.
Eroe ai tempi delle elementari e delle medie.
Vice premier, ministro, leader della Lega. Per i suoi sostenitori è il capitano, per i detrattori è il capitone. Ha più ammiratori o detrattori?
Non lo so, non spetta a me giudicare. Sicuramente non le mando a dire. A qualcuno piacerà l'approccio che io ho, qualcun altro lo riterrà eccessivo, esagerato e... eccetera eccetera.
Non c'è un che, diciamo, di più personale per cui le piace?
Sono abbastanza sovrappeso, non faccio sport, non vado in palestra, non c'ho l'orecchino.
Ce quindi... l'aveva però?
Sì, ce l'avevo quando ho finito il militare. Per qualche anno alla fine del militare mi ero messo l'orecchino verde di qua e Berlusconi inorridiva quando lo vedeva. Lo capisco, voglio dire.
Senta, invece chi non la ama, non la ama perché... Glielo chiedo più da un punto di vista... di caratteristiche umane, perché politicamente ci sta.
Mi immaginano rude, magari arrogante, a volte cattivo, cosa in cui non mi ritrovo assolutamente, però capisco che magari l'immagine
la percezione
televisiva,
è quella.
Spesso quando mi conoscono personalmente, innanzitutto mi dicono non sei grasso come sembri in televisione,
che è importante,
quindi già questo me lo porto a casa.
Gianfranco Rotondi disse: Salvini non starà fermo, combatterà fino alla fine, era l'estate del 2019, come il capitone, che è l'unico animale che quando l'hai fritto continua a muoversi. Conosceva questa caratteristica del capitone?
No, mi è mancato e non amo il capitone, onestamente, non mi piace.
Tra l'altro.
Preferisco altre specie ittiche.
Quali?
La trota. Sì, la trota fario, l'iridea, la marmorata. L'ultima cattura che feci in Trentino è una marmorata di 3 kg.
In realtà non solo capitano, non solo capitone, perché negli anni sono fioccati i soprannomi. Io adesso le faccio un elenco, poi se lei, se ho saltato
qualcosa,
aggiunga.
Quali sono più
lo
simpatici?
Squalo.
Lo squalo?
Lo squalo, felpetta nera. Anche
beh, felpetta è carino perché a me piace anche raccogliere gli omaggi che mi danno nei vari territori.
C'è stata la fase felpetta nera, isoardo, ragazzotto, come la chiamò un tempo Berlusconi, il truce. Le piacciono tutti o di qualcuno farebbe a meno?
No, me li porto a casa tutti. Me li porto a casa tutti, soprattutto quello di Berlusconi.
Ragazzotto.
Sì.
Le manca Berlusconi?
Tanto, manca a me e penso che manchi a tanti italiani.
Ma a livello personale, umano?
A livello personale, a livello umano, a livello di telefonate, a livello di chiacchierate sul Milan, sull'amore, sui figli, sulla famiglia, sul giardinaggio, quindi non il Berlusconi. Manca anche politicamente, perché oggi Berlusconi sicuramente sul tema della guerra e della pace avrebbe qualcosa da dire e da fare.
A fronte di chi la critica... c'è anche chi la venera. Le leggo dei passi tratti da un libro su di lei, Io sono Matteo, intervista allo specchio della giornalista Chiara Giannini. Pronto?
Vada.
È l'uomo più desiderato dalle donne dello stivale, anche di nascosto, da quelle di sinistra di nascosto. C'è chi pagherebbe oro per vederlo nella quotidianità della vita privata, il supereroe che combatte contro il male, il Clark Kent che di giorno è una persona comune tra la gente ma che all'occorrenza si trasforma nel salvatore del mondo.
Mi imbarazzo perfino io a sentirmi descritto
non
così.
Quindi non è Clark Kent.
Nella vita quotidiana sono disordinato, sono abbastanza confusionario, sono umorale. Nel senso che è anche meteoropatico.
Vabbè, non le imbarazza la venerazione?
No, io sono estremamente timido che dicano il capitano, il ministro dell'interno, intransigente. Sono estremamente timido, soprattutto con le donne. L'immagine è diversa da quello che poi uno è realmente.
La pornostar Valentina Nappi ha detto: se Matteo Salvini è cristiano, io sono vergine. Chi mente dei due?
Scelgo Rocco Siffredi, che stimo e di cui ho visto la serie TV, non commento Valentina Nappi.
Vuole commentare la serie?
Bella. Ho scoperto un mondo.
Conosceva.
Conoscevo Rocco come persona, ci siamo visti qualche volta.
Ma sei infilato
però...
da solo?
No, ma perché...
non conosce, cioè lei non ha mai visto un porno?
Io? È certo che l'ho visto.
Ah no, ha detto non conoscevo quel
mondo. Ai miei tempi era più difficile, adesso sul telefonino, ahimè, è anche troppo esorbitante. Ai miei tempi c'erano ancora i giornalini, quindi ci si vergognava quando si andava all'edicola. Penso che nell'educazione sessuale di tutti ci sia stato quel passaggio lì. Anzi, io dal punto di vista del lavoro sarei assolutamente a favore della regolamentazione, del riconoscimento e della tassazione anche di quella prestazione professionale.
Ma lei parla del porno o parla della prostituzione?
La prostituzione.
No. Perché non è porno,
no,
però.
No,
no.
No, stiamo nel grande campo, nel grande campo.
Sì, del campo del sesso.
Sì.
Ma essere parecchio odiato, l'ha aiutata? Cioè un po' come l'antiberlusconismo con Berlusconi?
Non me la vado a cercare. No, se onestamente, se ci fosse qualche attacco mediatico, giudiziario di meno, io sarei contento, nel senso che gli italiani pagano lo stipendio per costruire, non per litigare.
Non è funzionale al salvinismo
l'antisalvinismo? Ne farei volentieri a meno.
Umberto Smaila nel 2015 di lei disse: un grande comunicatore, ha successo perché dice le stesse cose che senti al bar, è un complimento?
Ascoltare è fondamentale, poi spesso sento cose che non condivido.
Oltre che ascolta, però dice le stesse cose.
No, dico che quello che condivido. A volte al bar sento cose che non condivido e non faccio.
Di lei hanno scritto: gli piace il calcio, le belle donne, il cibo e scattare fotografie tra monti. È l'italiano medio. E lei di se stesso ha ribadito: sono un italiano medio con la panzetta, senza tatuaggi, in palestra non ci vado, ne ho voglia di andarci. Lei in qualche modo, diciamo, punta scientificamente alla medietà come strategia?
No, sono quello che mi piacerebbe avere un tono fisico diverso, mi piacerebbe dire che ho passioni che non ho.
Cioè lei dice non è una strategia, lo sono?
No, non è che uno faccia il politico H24, anche perché alcune cose non le avrei dette e non le avrei fatte. Quindi sono così come sono.
E chi le dice che è un calcolatore?
Mi sopravvalutano.
Tra l'altro la si vede meno per Sagre, perché non posta più, diciamo, niente di cose di cibo. Questo perché ha cambiato comunicazione o sta a dieta?
No, a dieta i risultati parlano per me. Ho provato per qualche mese con la Francesca la roba togli i carboidrati oppure lascia 16 ore senza mangiare. Non ce la facevo. Adesso va bene tutto, però la vita è una. C'ho 51 anni, faccio un lavoro abbastanza complicato. Se devo pure soffrire a tavola con la cosa vegana, col tofu, no dai.
Giuseppe De Filippi sul Foglio ha scritto... Giuseppe De Filippi sul Foglio ha scritto: non ci crederete, ma da vicino a telecamere spente e cellulare in tasca è simpatico. Deve avere da qualche parte degli accenni di bontà, qualcosa di non proprio espresso. Si direbbe che sia un ex buono frustrato e quindi banalmente incattivito. È un buono incattivito?
Madonna mia, che sovraccostruzioni fisiologiche, sociologiche... Non sono né buono né cattivo, cerco di non disturbare il prossimo, sbaglio, sono cristiano ma non quanto vorrei.
Però insomma, cioè, non era un insulto, no? Nel senso che...
No, un buon frustrato, incattivito, no, non, sarei ingiusto nei confronti
frustrato.
Della vita essere incattivito o frustrato, ogni tanto mi arrabbio.
E diceva che comunque, diciamo, lei è molto più
simpatico. Sono quasi normale, diceva.
Sì, un po' sì.
Sì, sono quasi normale, dai.
Invece Minuz sul Foglio ha scritto: Salvini è un maestro della ipotiposi.
Eh?
È ipotipotico lei?
Ho fatto il classico, ho fatto lettere, però questa mi manca. Che vuol dire?
Ipotipotico, cioè, non so, ipotipotico ho detto io, ipotiposi sarebbe una figura retorica consistente nella rappresentazione vigorosa e immediata di un oggetto o di una situazione. Sono andata a vederlo anch'io.
Già uno che parla di ipotiposi deve avere un problema lui, però, e non c'ho il problema
non
io.
Non si sente un maestro dell'ipotiposi.
Non penso di essere particolarmente ipotipotico.
Non è ipotipotico.
No.
Senta, con la preghiera di non rispondermi, come dicono tutti, il potere di fare le cose per il mio paese, perché mi rispondono sempre così. Mi dice cosa le piace del potere?
Del perché potere? No, di incidere. Per il bene del mondo, la pace, di decidere quella ferrovia da sistemare, quella strada da allargare, il codice della strada. Quindi il voto a me serve per sistemare le case.
Guardi, siamo pericolosamente scivolati nel potere di fare le cose per il mio paese.
No, no, no. Poi uno magari esercita il potere anche per fare altro.
Ma le piace, cioè la dimensione del potere è una dimensione in cui lei si muove bene,
ti
le
dà
piace.
Dei vantaggi. Ti dà dei vantaggi perché magari qualcuno è più gentile con te perché arriva il signor ministro, ti dà degli svantaggi.
Qualcuno le dice pure che assomiglia a Clark Kent, pensi
ma un che, po'. No. Ogni tanto mi piacerebbe essere Matteo, che magari può anche farsi gli affari suoi, può commettere un errore, perché il potere è anche il risvolto che ovviamente hai la telecamera accesa H24.
Qual è il suo miglior pregio, a parte ipotipotico?
Il miglior pregio, normalmente. La mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda.
Ma un pregio che la caratterizza, ce l'abbiamo tutti e lo sappiamo tutti, no? Qual è il pregio che ci caratterizza di più?
Boom, la generosità.
Mi dice invece un difetto vero e sgradevole suo?
Sono, te l'ho detto, sono permaloso, che ne sembra, sono abbastanza irascibile, sono umorale, quindi starmi vicino... Non sempre
è facile.
Non sempre è semplice, perché riesco a passare, ma anche per semplici cose, e poi metto il muso. E poi sono abbastanza musone, quindi e so che alle donne il silenzio imbestialisce. E quindi
ma pure agli uomini.
Dovrebbe essere lei a capire perché mi arrabbio, cosa che è molto complicata da fare, quindi ogni tanto me la porto anche in ufficio, perché quando ho le giornate storte mi viene da essere un po' sgarbato.
Ancora quindicenne, lei partecipa a doppio slalom condotto da Corrado Tedeschi, e nel suo libro lei ci tiene a precisare che, a differenza di Matteo Renzi, che partecipò alla ruota della fortuna e che quindi era tutta fortuna, lei doveva rispondere a qualche domanda, quindi una preparazione ci voleva, solo che lei ha vinto, mi pare, 700.000 lire e Renzi 48 milioni di vecchie lire, mi sa.
Dal punto di vista economico è sempre stato meglio di me.
Lui.
Anche oggi è messo meglio di me. Quindi,
comunque, guardi,
quello
che
è giusto è giusto.
Alla ruota della fortuna bisognava completare le parole.
Poi andai anche con un mio amico al pranzo è servito. Ai tempi.
E come no?
Eroici.
Dove lei disse quella famosa frase che ancora le viene rinfacciata: che cosa fa nella vita? L'ha detto.
Sì, perché ero a cavallo dell'università nulla facente, mi aveva beccato proprio nel periodo. Ma ero inguardabile. Camicie improponibili, capelli e basettone. Cioè, se mio figlio uscisse di casa così, amico mio, torna dentro e esci normale. Però i miei erano più tolleranti, evidentemente.
Aveva una dimensione un po', non voglio permettermi di dire sfigata.
No,
ma non so un aggettivo.
Se lo può permettere, abbastanza. Riguardandomi oggi, capisco perché non avevo tanto successo.
Con chi? Con le donne?
Ma sì, assolutamente.
Quando ha cominciato ad avere successo con le donne?
Tardi, la prima ragazza la ebbi ai tempi dell'università, cosa che al giorno d'oggi sembra fuori dal mondo. Niente, al liceo tanti
Zero.
Amici, tante gite, tante passeggiate in montagna, tante partite a biliardo.
Zero?
Zero.
All'università proprio?
Sì, sì, sì. Zero, ma anche perché ero uno di quelli che, se non aveva la certezza garantita che la risposta della controparte fosse positiva,
non
m'azzardavo. Col senno del poi sarebbe stato meglio mettersi alla prova.
Per anni frequenta il Leoncavallo spiegando: nei centri sociali ci si trova per discutere, confrontarsi, bere una birra e divertirsi. Ero comunista, andavo in giro con una spilletta di Che Guevara, eccetera. Lei è sempre stato abbastanza severo, no, verso chi frequenta i centri sociali. Non le ricorda un po', quei ragazzi non le ricordano un po' come era lei? Cioè adesso, come dire, non potendo più dare il cattivo esempio, da buoni
Leoncavallo
consigli?
Ci andai una volta con gli amici, una serata di musica, a bere birra. I centri sociali di oggi non sono quelli di ieri. Ai tempi del liceo però c'era la violenza. Negli anni 80,
era tosto.
Negli anni 80...
No, ma capite quello che volevo dirle? Cioè, nel senso, lei, nel momento in cui è molto severo verso chi frequenta i centri sociali...
No. Io sono severo nei confronti di quelli che fanno casino. Poi uno può andare al cinema, può andare a teatro, può andare al centro sociale o può andare all'oratorio.
Comunque certe intemperanze le ha vissute anche lei da ragazzo. Nel 99 è stato denunciato per aver tirato le uova a Massimo D'Alema durante un comizio a Milano.
Fui maleducato.
Ma l'ha preso o l'ha lisciato?
No, ho preso con la mira che ho, figura. Però è stato... un atto incivile che
tra l'altro,
no, oggi non lo rifarei, ovviamente.
tra l'altro quando è capitato, diciamo, di ricevere delle contestazioni con lancio di uovo, lei ha pure detto si trattava di quattro disadattati da rieducare.
Sì.
Ma erano diversissimi da lei.
Non li conosco, però... Dai, non è quello il dramma del paese. Non è da fare.
No,
però...
capito, cioè nel senso che siamo stati tutti.
Certo.
Lei ha chiesto scusa a D'Alema?
No. No, ma se lo avessi qua gliela chiederei, scusa, ci mancherebbe altro.
Lei ha ricevuto moltissime ovazioni, ma anche ovviamente contestazioni. Sì. Mi dice, guardi, la critica più ingiusta che le è stata rivolta è la critica più giusta che le è stata rivolta?
Ma la critica più giusta ogni tanto è di non dire tutto quello che penso. Allora, ma lo dicono anche i miei, è quello che vivo come profondamente ingiusto è il processo che sto subendo per aver fatto il ministro dell'interno e per aver bloccato lo sbarco da una nave spagnola.
C'è
una critica politica che si è trasformata in critica giudiziaria e in rischio di galera.
Però non è una critica nel senso che se poi i magistrati aprono un fascicolo è perché ritengono ci siano dei reati, ma poi la giustizia appunto farà il suo corso, nel senso che non è una critica, dicevo. Nel maggio del 2012, nella famosa serata delle scope, che venivano brandite, diciamo, in segno di pulizia del partito, della Lega.
Mamma mia, ha una memoria che non ho io, quindi sto ripercorrendo...
Quella notte, 2012, maggio, si è consumato, chiamiamolo, no, diciamo, il parricidio, nel senso che c'è stato il passaggio da Bossi a Maroni e l'anno dopo è toccata a lei. Fra l'altro lei ha vinto le primarie con l'82%, un plebiscito. Lei quando ha preso la guida della Lega... A parte che ovviamente era giovane, ma diciamo prendeva il testimone da Umberto Bossi. Si è sentito all'altezza?
È un genio assoluto che ha parlato di temi che in Italia erano scomparsi da una vita. No, non penso di riuscire a essere all'altezza né di Bossi né di Maroni, che l'hanno seguito.
Probabilmente... Cioè tuttora, dice?
No, perché loro hanno cominciato dal nulla. Cioè dal nulla hanno cambiato la storia d'Italia e la mia vita, e quindi il merito è loro, perché io ho raccolto un testimone sicuramente in un momento difficile dove la Lega era ridotta ai minimi termini perché c'era gente che
c'erano
ha fatto
stati,
robe
il famoso robe, cerchio magico di
sì,
Bossi
robe
cioè,
assolutamente
figli,
sbagliate, però sono arrivato con qualcosa che esisteva.
Da quanto non sente Umberto Bossi?
Da troppo, e di questo mi dispiaccio ed è una delle mie colpe. Ogni tanto, per inseguire il lavoro quotidiano, magari metto in secondo piano gli affetti, ma anche in famiglia, anche in casa, e grazie a lei perché adesso mi ha ricordato che sono in torto da questo punto di vista.
Ma come sono i rapporti fra di voi, sinceramente?
Oggi sono, sai, con la difficoltà fisica che ha, difficilmente viene a Roma, quindi
non vi
il
vedete.
Contatto è difficile, però comunque è ancora assolutamente sul pezzo. E mi servirebbe magari sentirlo qualche volta in più.
Perché lui ogni tanto, diciamo, qualche critica. No?
Non me l'ha mai risparmiata.
Non gliel'ha mai risparmiato.
Ma nella storia, nei 30 anni, no? Quando c'era il telefono fisso, non c'erano i telefonini, mi chiamava a casa alle 2 di notte con i miei che si imbestialivano per dirmi che non avevo capito niente a Milano, ho sbagliato, non ero all'altezza, quindi... Sono abituato da 30 anni a questi rudi consigli.
L'ultima è stata Salvini alle sue idee, bisogna vedere se sono quelle giuste.
Vabbè, già
l'ultima.
Questa è una cosa gentile, però, dai. Già questa
ha detto di mezzo.
Lascia lo spazio alla possibilità che siano anche giuste.
Comunque, a lei si deve la trasformazione della Lega da partito del Nord a partito nazionale, soprattutto di averla portata dal 4% al 17% nel 2018, al 34% alle europee dell'anno dopo nel 2019. Questa, diciamo, ubriacatura, no? Di voti le ha dato anche un altro tipo di ubriacatura? Cioè è normale? Le ha girato un po' la testa? È umano?
No, sempre mi sono sempre sentito coi piedi per terra.
Sempre, sempre.
Non mi sono mai sopravvalutato.
Vittorio Feltri non era tanto d'accordo su questo, ha scritto: quando uno produce un miracolo così come quello che ha fatto lei, passando dal 4 al 34, pensa di essere San Francesco. Ovviamente non è vero, però lui non lo sa, lui e lei.
No, ripeto, chi mi conosce lo sa, ma anche gli avversari politici penso che riconoscano che non ho mai commesso atti di arroganza politica al 30%. e ci metto lo stesso impegno oggi quando sarei all'8%.
Comunque tutto benissimo fino al 2019, la famosa estate del papete, quando lei da Milano Marittima decide di staccare la spina al governo.
Ma io a Milano Marittima ci andavo da 10 anni e ci vado ancora, non però è che uno faccia politica da Milano Marittima.
No, però diciamo è
successo. C'è stata la crisi d'agosto, ma stata decisa a Roma, perché con i 5 Stelle la convivenza era ormai incompatibile, insostenibile.
Con il senno del poi sono passati adesso diversi anni, lei si riconosce un errore politico lì, in quel contesto?
Quando ti rendi conto che in una coppia, e quella era una coppia politica, passi più tempo a litigare
che a stare bene.
Che a stare bene
Quindi lei rifarebbe tutto come ha fatto, non si riconosce un errore politico lì?
No, perché sarebbe saltato lo stesso quel governo. Magari uno può dire fesso che hai mollato X ministeri per andare all'opposizione. Magari non è un discorso politico con la P maiuscola, però sono fatto così.
È andata così. Però, diciamo,
cosa che non succederà adesso, perché adesso c'è una squadra omogenea con un programma omogeneo.
Vi volete bene.
No, la vediamo diversa su alcuni fronti. Però no, è vero che con Giorgio abbiamo litigato spesso quando eravamo su fronti diversi. Adesso che siamo insieme ci conosciamo anche personalmente di più, ognuno con le sue asprezze, con i suoi caratteri diversi, però questo governo va avanti, a Dio piacendo, per tutti e cinque anni.
A Dio piacendo, eppure se diciamo non ve ne fate di tutti i colori, ci arriviamo. Ma adesso ci arriviamo, quindi diciamo che però da quelle...
Però sono belle queste foto, non riesco a vederle, ci sono alcune foto che poi mi porto a casa.
Certo, le diamo tutte. Comunque, da quell'estate del 2019 comincia un declino, no? Una dispersione di voti. Lei, che fino a quel momento era stato abituato a vincere, ha saputo poi perdere.
E cioè, devi imparare nella vita, non puoi sempre vincere. E quindi la sconfitta o ti deprime e abbandoni, o ti insegna e ti dà la carica. Però nella vita pensare di poter sempre vincere è semplicemente follia.
Senta, ovviamente poi da lì, da quel momento, anche all'interno del suo partito hanno cominciato a mettere in dubbio alcune sue scelte. Poi sono le elezioni del 2022 hanno portato la Lega più o meno al 9%. Ecco, adesso l'aspettano al varco alle elezioni europee. Mi dice qual è la soglia che lei ritiene sia la soglia della vittoria?
Ma sicuramente andare sopra il risultato delle elezioni politiche che lei
quindi
ricordava.
Quindi sopra il 9%?
Sì, però Bossi insegnava che i voti non si contano ma si pesano. Quindi per assurdo stiamo riuscendo a fare più cose oggi in una maggioranza coesa col 9% di quante non ne avremmo fatte coi grillini al
34%. Il congresso della Lega, per confermare o meno la sua leadership, si
entro
farà...
Entro l'autunno, certo.
Entro l'autunno?
Entro l'autunno, anche perché non... L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona.
Senta, ma lei sarebbe, al di là del congresso, no? Sarebbe disposto, noi lo auguro, ma sarebbe disposto a fare un passo indietro in quale caso?
No, se non avessi più voglia, se mi alzassi la mattina e facessi il mio lavoro di ministro, di militante di partito controvoglia, senza entusiasmo,
non
perché lo devo fare?
Una cosa esterna, diciamo, a farla decidere, una circostanza esterna, ma
no, ma,
è
ma probabilmente c'è gente migliore di me. Poi se qualcuno si farà avanti, se avrà argomenti convincenti, ripeto, anche perché è impegnativo, cioè non è...
Ma ecco, lei appunto dice giustamente, se qualcuno si dovesse fare avanti, al di là delle fronde, qualcuno realmente si è fatto avanti?
No.
Ma lei nella sua testa, diciamo...
Io penso di avere ancora tanto da dare, sia alla mia comunità che all'Italia, che all'Europa. Quindi io mi sento ancora voglia, idee, tempo, però siccome in democrazia contano i numeri...
Comunque, diciamo, lei, come dice lei, ancora tantissimo da dare, ma mentalmente ha individuato un possibile erede o no, sinceramente, proprio sì o no?
Persone in gamba ci sono, sia uomini che donne, sì.
Ah, l'ha individuato, l'hai dentro di sé?
No, non ho individuato, so che ci sono tante persone in gamba.
Vabbè, quello per forza.
Che potrebbero fare parecchio, però...
Ma un nome ci
ha lascio pensato. Aspettare un attimo.
E lasciamo aspettare.
Lasciamo aspettare
ma
un
nella
attimo.
Sua testa ha un nome.
E venga Belve a fare il nome.
No, non lo dica, però lei mi dica se invece una persona individuata nella sua testa, non mi dica il nome.
Ci sono persone a cui se un domani decidessi di cambiare vita, dedicarmi solo alla famiglia, ai figli, a Francesca, sarei tranquillo se andassero avanti loro.
Visto che l'amicizia è una cosa seria, con sì. Giorgia Meloni siete amici? Sincero, eh?
La stiamo costruendo. Ah. Poi gli amici...
Sono un'altra cosa.
Gli amici, ripeto, abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica.
Sì.
Lei ogni tanto gioca a burraco con la Francesca. Io no, perché sono due faine quando giocano e odiano perdere. E quindi io già ho
già
un lavoro complicato di giorno, se devo anche incazzarmi per il burraco la sera, no grazie, no. Quindi le lascio giocare.
Comunque, diciamo, al netto del burraco, la Premier si è particolarmente irritata per la vicenda della Convention di Democrazia e Identità, per quel videomessaggio registrato da Marine Le Pen. Quel videomessaggio lei l'aveva visto prima?
No, io non l'avevo visto.
Però conosceva il contenuto?
No, io non sapevo, quando invito qualcuno a parlare, non so, ad esempio anche il leader del partito portoghese che ha appena vinto le elezioni è andato giù abbastanza diretto con la von der Leyen, anche i fiamminghi.
Certo, però non ha fatto un attacco frontale alla Meloni,
no,
cioè nel senso che
Le Pen ha detto sarebbe giusto dire agli italiani o ai francesi prima del voto per l'Europa se sosterresti la von der Leyen con tutto quello che ha fatto negli anni passati,
che è Matteo Salvini. Diciamo che è facilmente ipotizzabile che Marine Le Pen non l'avrebbe messa, diciamo, in difficoltà facendo uno sgarbo del genere.
È andata diretta. Marine è un'amica che conosco da anni e che spero vincerà le prossime presidenziali in Francia. E anche lei ha il pregio o il difetto, a
quindi
seconda dei casi, di andare
giù. Quindi lei non il contenuto non l'aveva
no,
visto,
no, però se l'avessi visto, onestamente, non l'avrei censurato.
No.
Se uno ti manda un
però
messaggio...
Però magari avrebbe avvisato
no.
la Meloni.
No,
e dopo gli ha detto mi ha messo
però,
in difficoltà.
Però comunque, in Italia, ovviamente, abbiamo un mandato e quello è. A Bruxelles, rispetto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, la Lega ha un atteggiamento diverso.
Ma il Premier a quale tavolo si deve sedere, no? In questo momento
poi,
la può messa
Giorgia è il Presidente del Consiglio, quindi è chiaro che ha a che fare con i Presidenti del Consiglio, ha a che fare con Macron.
G7.
Che io non abbia gran simpatia per Macron, mi sembra chiaro.
Si è capito. Pino Corias ha scritto Giorgia Meloni, che non l'ha mai amato, lo fa secco ogni mattina.
Perché?
Così ha detto Pino Corias.
Io e lei ogni tanto la mattina ci messaggiamo ironizzando su questo o quell'articolo in cui ci odiamo, ci provano.
Però che ve ne fate un po' di tutti
voi,
la politica, nel
no,
senso.
No. È chiaro che io conto che la Lega torni a essere prima, ma non a discapito né del governo né di Giorgia.
Ma se torna a essere prima a discapito dei suoi alleati per forza.
C'è tempo. Sono un pescatore, il pescatore ha la pazienza come sua dote. Poi a volte anche quando non prendi niente ti piace star lì bello seduto da solo tranquillo.
Ma lei non sta bello seduto tranquillo perché gliene fate tutti i colori, ve ne fate
ma
tutti.
No, ma non è vero, dai.
Sul terzo mandato per i sindaci e per i governatori lei non l'ha spuntata, la Meloni ha posto il veto sulla questione, i più malevoli pensano che l'ha fatto apposta per mettergli tra i piedi il suo collega Zaia.
Molto semplicemente io penso che se un cittadino si trova un bravo sindaco, un bravo governatore, doverlo rottamare, pensionare per legge dopo due mandati sia un errore.
No,
però
no,
la pensiamo da soli così perché tutti gli altri
non sono d'accordo.
Hanno votato contro, ne prendo atto.
Questo pensiero è malevolo?
No, non
è
penso.
Malevolo.
Io penso che io e Giorgia siamo necessari l'uno all'altro.
Lei ha proposto di mandare Zaia in Europa? Zaia, diciamo, si è rifiutato, lei ci è rimasto male?
No, mi spiace, però io non sono uno di quei capi che obbliga qualcuno a fare qualcosa che non si sente di fare.
Zaia, Federica e Giorgetti vanno più d'accordo con lei o con la Meloni?
No, vanno d'accordo sia con me che con Giorgia, però ci sentiamo più spesso di quanto i giornalisti non scrivano.
Bene. Cambiamo argomento, lei qualche anno fa posò a torso nudo solo con una cravatta verde sulla copertina di oggi.
Ecco, tornando indietro magari non lo rifarei.
Sì, no. Non lo rifarebbe?
No, non lo rifarei perché lo feci gratis, poi ho scoperto
Vabbè,
che...
ma le copertine si fanno gratis,
no,
mica
però
non viene pagato.
Con la cravatta verde nelle lenzuola, non che fosse niente di scandaloso, Però diciamo che quando mia mamma l'ha vista gli è venuto un coccolone, quindi mi metterei il pigiama quantomeno.
Al di là che è fidanzato o meno, ma lei come piace alle donne? Al netto del fatto che è fidanzato?
No, non penso.
No?
Non penso.
E esercita un fascino?
Non penso. Magari sai, sei ministro, ti guardano con un occhio diverso, però penso di essere nella normalità, ma non lo dico perché è un calcolo. Penso di essere un uomo normale, né brutto né bello.
E lei dice che in qualche caso, in qualche relazione, la posizione di potere può aver esercitato un motivo in più d'attrazione?
No.
Mai capitato?
No, anche perché ho avuto 5 donne nella mia vita.
Poche? No.
Beh, poche o tante a seconda dei casi. Sì, arrivo a 51 anni con 5 relazioni. Tutte più o meno lunghe.
È un fedele lei?
Io quando comincio una relazione la comincio
con le migliori
che è per
intenzioni.
Sempre. Poi sono divorziato, quindi evidentemente non è per sempre.
Le è capitato di essere infedele, mettiamola così?
Sì.
Ha amato di più o è stato più amato?
No, sono stato tanto amato sicuramente, quindi sono fortunato. E ho amato, io quando mi metto in una relazione metto tutto a me stesso. Poi va come va, però sono felice.
Senta, lei fra un po', tra l'altro, uscirà con un libro, Controvento, l'Italia che non si arrende, e diciamo ci sono anche dei passaggi sulla sua vita privata e parla anche appunto della sua fidanzata Francesca Verdini, con la quale sta dal 2000, è fidanzato dal 2019. Cosa ha portato Francesca nella sua vita che lei prima non aveva?
Ha portato gioia, forza, sorriso, pazienza. Poi ovviamente io ho quasi 20 anni in più, quindi non so se un domani mio figlio o mia figlia mi portassero a casa un compagno o una compagna di 20 anni più anziano, di 20 anni più giovane, come la prenderei. È nato tutto per caso, però è bello e penso che andrà avanti e tanto, me lo auguro. Mi auguro che mi sopporti anche nel mio musonismo.
Sogna di sposarla?
Ma questo lo discutiamo con lei.
Certo.
Questo sogno che sia l'ultima di queste 5 storie, poi con quale forma giuridica, istituzionale, lo vedremo.
Comunque lei è la prova vivente, avendo figli da 2 donne diverse, una compagna, uno sposato, che si può essere felici anche fuori da una famiglia tradizionale.
Assolutamente sì, no, non sono titolato a dare lezioni di morale a nessuno, sono divorziato.
Senta, se ne è parlato tanto, io non voglio essere indelicata e le chiedo solo una cosa a riguardo. Quando lei ha visto quella foto postata dalla sua ex fidanzata, i sguardi in una, diciamo, situazione, niente di scandaloso, ma comunque di intimità, lei l'ha trovata fuori luogo?
Sì.
Sì.
Non mi faccio foto mentre dormo, di solito. E non faccio foto a chi dorme con me.
Si è scusata?
Però, detto questo, acqua passata.
L'Enciclopedia Treccani ha inserito come neologismo la parola salvinata. Lo sapeva?
No.
Sì. Come la spiegherebbe la salvinata? Poi le dico come è scritta.
È come è scritta? No, temo che non sia...
Lei come la spiegherebbe?
Come la belvata. Un'idea, una proposta. Magari loro intendono come provocazione. Non so che...
Trovata, uscita tipica del politico Matteo Salvini.
Vabbè, così è ancora...
Vabbè, però...
È ancora decente, dai.
Allora, io adesso...
Non è proprio cazzata. Ci sta.
Allora, facciamo un gioco. Io adesso le dico alcune salvinate e lei mi dice se è pentito o se rivendica. Non sono scelte politiche, sono salvinate.
Sì.
Quindi lei non mi argomenti, mi dica pentito o rivendico, ok?
Cos'è pentito o rivendico?
La famosa citofonata, scusi, lei spaccia...
No, rivendico, anche perché sono finiti in galera tutti.
Ma non deve argomentare, proprio è un
rivendico.
Gioco, funziona così. La personalizzazione dello scontro con Laura Boldrini quando in quel comizio lei, diciamo, ha detto una sosia ad una bambola gonfiabile.
Chiedo scusa.
Bene. Nel 2000, da direttore di Radio Padania, ha trasmesso la finale degli europei Italia-Francia e ha tifato per Zidane per la Francia.
Mai più lo rifarei. con i francesi.
Nel 99,
Maronna,
pensi lei, lei non ha dato la mano a Carlo Azeglio Ciampi, che allora era presidente, e gli ha detto no, grazie dottore, lei non mi rappresenta. Lui invece gli ha detto no, gliel'ha data, io invece la saluto cordialmente.
È stato un signore, ma l'ho fatto coscientemente.
Quindi rivendica?
Perché rappresentava un sistema cadente in cui non mi identificavo.
Però presidente, sì, della Repubblica,
sì, sì,
lo rivendica?
È stato...
Da uomo delle istituzioni?
Oggi non lo rifarei, evidentemente.
Beh,
allora, cosa, cioè, 25
99.
Anni? 25 anni ci può stare, dai.
Lo rivendica. Cedo due Mattarella per un mezzo Putin.
No, diciamo che avendo scatenato la guerra lasciam perdere.
Pentito.
Sì, sì. No, che se uno scatena una guerra passa dalla parte del torto.
Senta, allora, non apro il capitolo sterminato della Russia, ma sempre, diciamo, rispetto a questo, l'ultima sua uscita dopo le elezioni della Russia, in cui ha detto il popolo ha sempre ragione, considerando che tipo di elezioni si svolgono lì, che non c'è pentito,
no, ma io
rivendica.
Adesso ho imparato a qua zitto e oltre, lì avevo detto una roba normale, hanno votato, ne prendiamo atto, ma non dico più manco questo, quindi
perché le elezioni...
passiamo oltre.
Quindi
viva la democrazia,
quindi
viva
sia...
la libertà, peace and love.
Peace and love, ma siamo più verso il pentito o più verso il rivendico?
No, ma ho detto una roba banale, ho detto hanno votato.
La no, ha detto ha votato. Sempre ragione, siccome non si svolgono
vabbè,
in piena
allora,
democrazia.
Allora, togliamo questa seconda parte, hanno votato punto.
Vabbè, quello è dato
vabbè,
di fatto.
Niente. Non hanno votato, niente, non c'è.
Pentito, rivendica X.
1x2, dai, 1x2.
Vabbè, mi dice... Lei qualche gaffe, no? Le è capitato come a tutti di farla.
A voglia.
Mi dice quella che l'ha divertita di più, a ripensarci, che le viene ancora da ridere?
La gaffe?
Delle gaffe. La gaffe del cuore ce l'ha.
No, e ne ho fatte parecchie, quindi diciamo che si sono diluite.
Una volta ha detto che la Spagna aveva concesso il porto sicuro a Madrid, che dista 350 chilometri dal mare. Si ricordava più sulla spiaggia a Madrid, lei.
Vabbè, questa magari era distrazione, sì, questa è una cazzata, mi sembra evidente.
Senta, invece Luca Morisi è stato il suo spin doctor, ideatore della potente macchina di comunicazione. Appunto,
un
diciamo,
amico, la, più che altro.
Un amico.
Un grande professionista e un amico.
E che ha dato le sue dimissioni perché è stato involto, diciamo, in una brutta storia, anche poi archiviata, no? Una vicenda di prostituzione,
sì,
di droga.
È stato sputtanato per settimane sui giornali per un presunto reato che poi non è esistito, è stato archiviato.
No, però è stato tutto archiviato, era una brutta storia. Lei ha detto quando un amico sbaglia e commette un errore
fuori
che non
dubbio.
Ti aspetti, prima ti arrabbi e ti arrabbi di brutto, ma poi gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi. Lei
è una delle persone più belle che ho conosciuto in questi miei 30 anni.
E l'ha aiutato a rialzarsi, la domanda
ma
è questa.
Non ha bisogno. Io ci sono e sempre ci sarò, però è talmente geniale che se lavora nel privato sicuramente ha più soddisfazione e meno attacchi che non a essere esposto lavorando con me, perché purtroppo, ecco, una cosa mi dispiace che coloro che magari danno una mano a me professionalmente, danno un contributo economico alla Lega, poi rischiano di avere dei problemi, quindi... So che Luca è così bravo che avrà un futuro incredibile davanti.
Rischiano di avere dei problemi. Lei pensa che quella storia è andata così oppure ci vede dietro qualcos'altro?
No, se non avesse lavorato con me nessuno gli avrebbe rotto le scatole.
Ma la considera una trappola?
No, non lo so. Non sono un complottista,
no,
non credo alle scie chimiche. Se hanno qualcosa da dire o da fare,
no,
se la
però...
prendano con me. Le vittime collaterali... Non...
No, là lei che lo sa benissimo, diciamo... Senza ritornare a quella storia, però la Lega che si è sempre esposta contro le droghe, contro certe... E poi si è trovato proprio lui protagonista, no? Quindi era ovviamente... Senta, l'operazione Vannacci è chiusa?
No, lo stimo come persona, ne condivido una buona parte di idee, non tutte. Se vorrà portare in Europa le sue battaglie di libertà con la Lega, ne sarò felice, però ci stiamo ragionando.
Perché all'interno del suo partito non sono molto contenti.
No, mi sembra che internamente il riscontro sia, tranne qualche voce.
Che
magari...
Centinaio dice che il generale rischia di sottrarre più voti di quanti ne porta, pure Romeo dice tante da Vannacci non sono condivise.
La Lega è arrivata a essere quella grande forza che è perché ha aperto le porte anche a chi non ha la tessera di partito in tasca.
No, però lei lo direbbe mai che gli omosessuali non sono normali, per esempio.
No, infatti ho detto condivido tante battaglie sulla giustizia, sulla libertà di pensiero. Per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale. È un uomo o una donna con la sua identità, con la sua libertà, con la sua felicità, con il suo diritto all'amore. Quindi non... l'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata di qualcuno.
Senta, un tempo per rilassarsi guardava Temptation Island VIP, adesso che fa?
No, ma lo guardo ancora,
ancora?
Lo guardo ancora.
Mi piace.
Sì, non mi appassiona il Grande Fratello, Temptation Island mi diverte.
A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese? Che è rimasto qua.
Le scuse ai miei genitori, alla mamma e al papà, che hanno fatto enormi sacrifici per garantire a me e mia sorella il futuro che oggi abbiamo e che magari non sempre hanno avuto le attenzioni e l'affetto che avrebbero meritato. Elvaffa, non voglio eludere la domanda, però sto cercando di essere zen. A quelli che hanno rubato in casa dei miei genitori, a quelli se li beccassi non mi fermerei Elvaffa.
Ah, sì. Che gli facciamo?
Gli spiegherei che non è educato entrare in casa di due anziani.
Era partito
e li accompagnerei
vabbè.
Con brio, con entusiasmo a fare altro
il più tardi possibile. Ma il giorno della sua uscita di scena politica come se lo immagina?
Come una festa. Come una festa con qualcosa di grande che c'è poi, perché la cosa che non mi piacerebbe è di lasciare un vuoto. Quindi tu devi lasciare a qualcuno più bravo di te una creatura straordinaria come la Lega e arriverà il momento, e arriverà.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più per due minuti per dirgli qualcosa, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
I quattro nonni.
Cosa gli direbbe?
No, non direi nulla. Me li godrei.
Grazie. Grazie, Ministro.